La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il lunedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Wheels turning, some of the leaves are turning brown, coming to gather you, gathering cherries off of the ground.
Mai colonna sonora fu più ingannevole. Questo David Hess con questa Wait for the Rain, come dire, indurrebbe a un film, diciamo, non dico bucolico, ma sicuramente qualcosa di più tranquillizzante di quello che invece andiamo ad analizzare oggi con Marcello Gerardi, a cui diamo il ben tornato ai microfoni di radiocittaperta.it.
Ben trovato Fabrizio, buongiorno.
Buongiorno, allora di che film parliamo, commentato appunto da David Hess con questo primo brano Wait for the Rain, poi ce ne saranno anche un altro paio, visto che è un disco
sì,
abbastanza corposo.
Allora parliamo di un caso cinematografico, anche questo, del genere horror, L'ultima casa a sinistra. Un film che, non nascondo, fece scalpore, e fece scalpore pure su di me quando lo vidi, perché in effetti è uno dei primi film estremi nel campo del genere horror, diciamo, che furono girati negli Stati Uniti d'America. C'erano stati dei precedenti poco conosciuti, diciamo, negli anni 60, ma non arrivavano a una tale forma di espressiva, diciamo, di violenza e di furore. Si tratta di questo film di Wes Craven, che tra l'altro poi diventerà una star del cinema horror e sarà creatore di film importanti, soprattutto del genere slasher, tipo Nightmare, Dal profondo della notte, alcuni epigoni di Nightmare, Scream, insomma, praticamente un regista, le colline hanno gli occhi, insomma,
un caposcuola, diciamo.
Un caposcuola del new horror, diciamo, American cinema. che degli anni 70 e 80, insomma, diciamo, e anche dopo, insomma, quindi è anche in veste di produttore. Sicuramente è un regista molto abile, anche molto spregiudicato, perché ha fatto più che contenuti narrativi, ha cercato sempre di esprimere, insomma, così in qualche modo di stupire lo spettatore con immagini di estrema violenza. Altro grande autore di quegli anni era Toby Hooper, che appunto l'anno dopo praticamente realizzò praticamente il film Monstre, terribile, insomma, basato su una specie di serial killer che era, cioè, John Wayne Gacy, ed era praticamente uno diciamo dei film più terribili, insomma, pure quelli di estrema violenza, che narrava sempre degli adolescenti che finivano praticamente in mano, insomma, nel Texas, a persone terribili, insomma, persone assolutamente diciamo.
Raccontaci brevemente la trama di questa, allora, L'ultima casa a sinistra, Wes Craven.
L'ultima casa a sinistra parla, è molto semplice, è una trama che lui riprende para dalla Fontana della Vergine di Ingmar Bergman, che però era un film complesso, profondo, e che aveva anche dei contenuti spirituali molto intensi. In questo, diciamo, riprende la trama, si tratta di due giovani ragazze, ovviamente negli Stati Uniti degli anni 70, che chiedono il permesso di andare a un concerto per il compleanno, per festeggiare il compleanno di una delle due. Vanno a questo concerto, ma in realtà prima si fermano presso, diciamo, un tizio che gli offre della marijuana, fanno il grave errore di accettare un invito a casa da parte di questo e si trovano intrappolate con una banda di balordi.
Un paio di evasi di galera.
Un paio di evasi della galera, una, diciamo, prostituta che era al loro seguito, e un ragazzo che sembra un minorato psichico, insomma, che poi in realtà nella versione americana del film è il figlio del protagonista, mentre invece nella versione italiana e anche in quella anglosassone, insomma, se ne parla, sembra, diciamo, un ragazzo che così è semplicemente associato. Queste ragazze vengono abusate, vengono poi portate in praticamente di fronte a un lago in campagna e vengono terribilmente massacrate, uccise per il gusto di essere. Una riesce a fuggire, approfittando del fatto che questo ragazzo era titubante. In effetti la prima uccisione della ragazza di una delle due lo sconvolge, quindi cerca in qualche momento di aiutarla. Però
tra l'altro il caso vuole che loro, allontanandosi dalla città dove si svolgeva il concerto, che credo fosse New York, si trovano proprio nei pressi della casa di una delle due ragazze, non lontano dalla loro abitazione, in campagna.
Il caso vuole che dopo l'uccisione barbara di ambedue, e non voglio parlare dei particolari perché sono veramente raccapriccianti, cioè, e inediti per il cinema di allora, mi limito semplicemente ad aggiungere che in Gran Bretagna il film è tuttora proibito. Ha avuto soltanto il permesso di essere proiettato a Leicester nel 2000 per una sola, diciamo, proiezione, dopodiché è stato ritirato, e persino il DVD ha avuto vicende varie, insomma, alla fine è stato bloccato pure il DVD, anche perché ci furono richieste di censure che i produttori non accettarono, mentre invece in Italia, sia pure mutilato di alcune scene, ha girato questo film. Però vi assicuro che è un film, insomma, abbastanza insostenibile, anche se abbiamo visto poi, insomma, il filone dello splatter, insomma, quanto si sia diffuso, no? Però è un film particolarmente crudo e insostenibile. Ora, diciamo, queste persone a un certo punto capiscono di averla fatta grossa, cercano rifugio, anche perché l'auto era guasta, presso la casa, appunto l'ultima casa a sinistra, nei dintorni di questo lago. Vengono accolti dai genitori di una delle due ragazze, ovviamente, che non sapevano nulla, erano solo in ansia perché la ragazza non tornava.
tra l'altro tranquillizzati in maniera maldestra dal poliziotto locale, che si scopre essere un inetto.
Poi sul poliziotto locale facciamo un discorso a parte,
una parentesi,
perché il film vuole proprio rappresentare l'inutilità, diciamo, della polizia, no? Che brancola totalmente nel buio, insomma, cerca queste due ragazze senza trovare mai nulla, insomma, quindi, e addirittura con ipotesi azzardate assolutamente non verosimili. Comunque vengono ospitati da questa famiglia, tra l'altro, che all'inizio del film ci viene presentata come una famiglia progressista, una famiglia che appunto teme il dilagare della violenza, che faccia male ai giovani, insomma, fanno quasi una specie di piccolo sermone, insomma, la ragazza. Ora succede che per una pura casualità la madre si accorge che uno di questi aveva, diciamo, il capobanda, un ciondolo che era appartenuto a sua figlia. Quindi fa 2 più 2, trova pure in una borsa uno degli indumenti della figlia.
Tra l'altro questo ciondolo con il simbolo della pace.
Il simbolo della pace, infatti anche su questo Craven, ripeto, ci vuole dire delle cose. E praticamente cosa succede? Si rendono conto, si allontanano e dopo poche centinaia di metri vicino al lago trovano il cadavere di una appunto della figlia, mentre l'altra era scomparsa nelle acque, perché dopo essere stata letteralmente sventrata aveva tentato così di rifugiarsi nel lago e un colpo, diciamo, di grazia l'aveva uccisa. Ma ripeto, non voglio insistere sui particolari perché sono veramente efferati. E allora succede semplicemente questo, che questi genitori, che così da progressisti, genitori insomma apparentemente liberali, illuminati, non è che denunciano, diciamo, i 4 mascalzoni, no? Prendono il padre, aveva una bella sega elettrica, e comincia a cercare uno per uno e li ammazza tutti quanti con lo stesso sadismo che avevano utilizzato questi nel seviziare, nell'uccidere le ragazze. Quindi praticamente alla fine finisce in un massacro totale e la polizia arriva ovviamente quando tutto è finito, quindi quando la vendetta si è compiuta e sono stati tutti quanti uccisi. Ora cosa vuol dire Craven?
Aspetta Marcello, visto che appunto abbiamo un brano di David Hess che ci aspetta,
certo.
Proporrei di interrompere qui dopo la narrazione, sì, diciamo proprio della trama nei punti essenziali, per poi finire appunto il racconto della poetica di questo film e il tuo commento finale. Allora, il brano che ascoltiamo, sempre tratto da questa colonna sonora, vi ricordo, si chiama David Hess, l'album ovviamente si chiama The Last House on the Left, proprio traduzione letterale, viva la faccia, una volta tanto tradotto come si deve in italiano. Il brano con il quale continuiamo in musica il racconto di questo film di Wes Craven si intitola Now You're All Alone, appunto, okay. David Hess. Thank you.
She makes you feel wanted. She makes you feel real.
E con questo sparo inquietante era appunto il secondo estratto dalla colonna sonora del film L'ultima casa sulla sinistra. David Hess, che in questo caso, con questa Now You're All Alone, praticamente altro non è che un brano, guarda caso, ripreso poi dal grande Quentin Tarantino nella colonna sonora del film The Hateful Eight. Quindi, insomma, avere questa specie di come dire, di battesimo, comunque questa certificazione da parte di Tarantino è un'ulteriore riprova dell'importanza di questo film, non trovi, Marcello?
Sì, sicuramente è uno dei film cult di Tarantino, insomma, ovviamente, questo come appunto Non aprite quella porta di cui parlavo prima di Toby Hooper, che venne l'anno dopo, insomma tutti film estremi, insomma, dove la violenza appunto fa da padrona, dove viene insomma dato un ritratto sostanzialmente dell'America di quegli primi anni 70 come di un paese caotico in balia della violenza, in balia di utopie generose che si dimostrano sempre assolutamente non portatrici a nulla. Infatti non a caso nell'ultima casa a sinistra c'è questo ciondolo appunto pacifista, queste due ragazze così che potremmo chiamare quasi come fossero due hippie, no? Due hippie che si fidano in qualche modo del mondo, che sono entusiaste, due giovani, appunto il compleanno che festeggia una delle due ha 17 anni, quindi hanno 17-18 anni, vedono il mondo come si vedeva allora, con gli occhiali rosa, e si imbattono in questa terribile violenza.
Tra l'altro terribile... appunto anche la... come dire, l'atmosfera suggerita, indotta dalla colonna sonora, lascerebbe appunto, come dire, asseconderebbe questa forma un po' di vita idilliaca che vivono,
esattamente,
che vivono in questa casa di campagna che viene brutalmente...
Sì, la casa di campagna che dove c'erano persone apparentemente illuminate, e apparentemente progressiste, insomma, che volevano sì, insomma, guardare comunque, nonostante insomma le contraddizioni. Non ci dimentichiamo che l'America era scossa dai moti post 68, c'erano le Black Panthers, c'era la guerra di Vietnam e quindi grandi manifestazioni per la pace. Insomma, era un paese in preda, diciamo, a contraddizioni, ed era molto affascinante per questo, perché l'America di quegli anni era un paese degli opposti, dei contrari.
Era per tacere poi delle problematiche legate al colore della pelle, insomma.
Sì, c'erano infatti le Black Panthers, che erano la lotta, diciamo, anche armata dei neri contro praticamente il potere bianco. Insomma, c'era veramente di tutto. Insomma, era un paese, un crogiolo di battaglie sociali, politiche, alcune stravaganti e altre, diciamo, più credibili, più serie. Non dimentichiamo, c'era stato nel 69 il terribile eccidio di Sharon Tate, di Bel Air, insomma, che ha profondamente segnato l'immaginario e tuttora segna l'immaginario dell'America, diciamo, dell'ultimo mezzo secolo.
E poi, per rimanere al discorso della controcultura, anche il discorso di Altamont, il concerto
del discorso di Altamont, insomma, era un paese molto più dell'Europa di allora, se vogliamo, percorso da fenomeni di estremismo e di violenza.
Se a questo poi andiamo ad aggiungere l'eterna contrapposizione tra provincia quieta e, se vogliamo, sonnolenta,
sì, sonnolenta
e metropoli
sì,
frenetica,
sì,
ovviamente
anche delle due ragazze nel film, diciamo, ci fa vedere che dovevano solo andare in un altro quartiere di New York per vedere diciamo questo concerto, no? Però in realtà poi abitavano nell'estrema periferia,
come insomma, spesso accade fuori, che si vive, diciamo, in zone periferiche,
sì, ricche
di vegetazione, di verde,
esatto,
cioè, soprattutto
esatto.
All'epoca era molto frequente,
era molto frequente
soprattutto
tuttora.
per i, diciamo, i benestanti. Questa era una famiglia di un medico.
Sì, sì, una famiglia di un medico, comunque una famiglia progressista e benestante. Ora, è un film molto amaro, molto amaro, e molto disturbante, appunto, nelle, ripeto, soprattutto nelle immagini, che peraltro anche noi abbiamo visto, diciamo, la versione pur italiana è purgata, e vi assicuro che, insomma, già, insomma, so se sei d'accordo, già disturbante così, ma comunque conteneva molte altre scene che furono effettivamente tagliate. Sono visibili in un DVD, diciamo, inglese, come fotografie, le parti che sono state tolte.
Io la cosa che trovo più, come dire, straniante è, come dire, quasi la normalità o l'indifferenza, l'assoluta insensibilità che pervade questo sì. gruppo di balordi sì, che sì. Non hanno nessun tipo di scrupolo nei confronti
nessun impulso, diciamo, di umanità, tranne quel ragazzo, appunto, ritardato, che sembra a un certo
sì, che
punto
poi anche
che
mezzo tossico, insomma.
Sì, mezzo tossico, che voglia, che sembra che voler aiutare una delle due a un certo punto, no? Però senza molta convinzione, non è vero, vengono ribeccati e la ragazza fa un'orribile fine. È un film, ripeto, la fotografia è particolarmente sporca, quasi underground, no? Cioè l'uso dell'immagine è volutamente trasandata, no? Invece nei film successivi, tipo La Casa Nera, per esempio, Craven realizzò anche dal punto di vista filmico delle opere più meno respingenti, se vogliamo, no?
Sì, cioè, qui c'è una volutamente forzata, che ne so, staticità sì. anche della macchina da presa,
ma anche perché ci sono riferimenti cinefili, no? Ci sono continuamente, insomma, dei richiami anche diciamo ad immagini del cinema, come quando per esempio si vede la televisione e si vede un film di Bergman, e quindi ci sono praticamente delle immagini. Insomma, praticamente Craven ci vuole dire: io sono comunque un cinefilo, badate che questo film lo faccio, conosco la storia del cinema, e siccome mi ritengo regista underground, perché allora lo era, dopo invece va pienamente nel mainstream, sostanzialmente voglio darvi l'immagine, diciamo, di un underground estremo. Un underground che peraltro poi diventerà ancora più estremo nel corso, per esempio, negli anni 90. Ci furono degli esperimenti, soprattutto a New York, di cineasti come Nick Zedd, anche fotografi, insomma, importanti, dove magari con tematiche più sociali e non di puro impatto così slasher horror, però realizzeranno delle opere estreme, non meno di questa, se non addirittura di più, insomma.
Io trovo anche qualcosa, nella mia ignoranza, perché non ho la competenza tua di questo genere cinematografico, per quel poco che so, ho trovato anche delle atmosfere che me lo avvicinano parecchio a Joe D'Amato, insomma, al giro di Andy Warhol, cioè il discorso...
Diciamo questo, l'attore principale, che anche... autore, appunto, del brano che tu ci hai presentato, David S., ok, ha lavorato anche in Italia con diversi autori come Ruggero Deodato. È un attore che si è specializzato nel cinema horror.
Ok.
Ed è, appunto, conosciuto anche in Italia, perché in realtà in patria non ha avuto un grande successo. Ha fatto, per esempio, Camping del Terrore di Deodato e diverse altre opere, insomma, sempre, diciamo, sì, tra Joe D'Amato e comunque sempre di underground horror. Quindi è uno che è entrato proprio in questo mondo.
Però proprio a livello anche di dialoghi tra giovani ho trovato sì. una forma quasi primitiva di linguaggio, sembravano quasi sì, uomini sì. delle caverne che
esattamente, che ma è quello che lui ci vuole dire.
Che si comportano proprio diciamo, limitando al massimo la comunicazione.
Esatto. Lui ci vuole dire: esiste una parte della popolazione che noi non conosciamo, insomma, dei lati estremi, dove il primitivismo è la regola e quindi la violenza brutale e selvaggia è quasi un linguaggio normale. È un discorso, ripeto, bisogna considerare anche Non aprite quella porta, che venne l'anno dopo, di Toby Huber, cui accennavo all'inizio, dove, riprendendo appunto il discorso sui serial killer, cioè c'è una famiglia texana assassina, il caso è ispirato a William Gacy, che fu appunto un serial killer che utilizzava praticamente la pelle umana per fare cose, per fare monili e fare bambole e così via. Beh, questa famiglia di assassini, e lo stesso lì dei ragazzi, perché lì erano un gruppo di ragazzi, che finivano nelle mani di questi, diciamo, di questi assassini, che erano bestie vere e proprie, cioè anzi, si fa torto alle bestie.
Certo.
Si fa torto alle bestie, che erano nulla di umano, esattamente, e ancora più, forse, più impressionante per certi versi, di questo film che di cui stiamo parlando oggi. Sono film che poi hanno fondato in qualche modo, poi alla fine hanno avuto pure degli epigoni. Per esempio questo film, L'ultima casa sinistra, ha avuto un buon remake nel 2009.
Certo.
E un altro remake nel 2005, Chaos, che però non ha circolato per motivi di distribuzione, che comunque non è arrivato nelle sale. E non aprite quella porta, appunto, il film, se vogliamo, gemello in qualche modo, e sono arrivati a farne 5, 6, quasi una decina, diciamo, di
remake. Poi
è
entrato proprio nel linguaggio corrente, come un simbolo di qualcosa di spaventevole e di angoscioso.
Ovviamente si tratta di opere estreme, possono benissimo non piacere, chi appunto non ama le scene di brutalità se ne tenga lontano, chi ha curiosità di conoscere in qualche modo il cinema americano, anche alternativo se vogliamo, di quell'epoca, lo può vedere, perché insomma nella sua particolarità rappresenta comunque un film di culto. Per chi ama l'horror, sicuramente è un film che è entrato nell'immaginario collettivo, insomma, anche degli critici stessi, insomma, che inizialmente, diciamo, lo disprezzarono proprio, dicendo che era un film dozzinale, estremo e assolutamente inaccettabile. Invece poi nel corso del tempo, come avviene molto spesso, è diventato un cult movie, insomma.
È di lì che si deve passare se si vuole capire meglio quello che è venuto,
diciamo,
dopo,
che
certo.
Anche il pubblico fu scioccato, ma premiò soprattutto in America questo film, tant'è vero che Craven poi si dette da fare e diventò quello che è diventato, cioè uno dei registi più importanti del genere slasher horror.
Ma qui, infatti, per esempio, io credo che poi colpisca nel segno anche in quel pubblico, se vogliamo, più reazionario, che forse trova moralistico il fatto che poi alla fine ci sia una forma di giustizia fatta da sé.
Ma in parte quello, in parte anche un discorso così, forse il gusto dell'estremo, no?
Certo, però, cioè, dicevo, perché anche il fatto stesso che in quegli anni esplodeva il fenomeno di Charles Bronson con Il giustiziere della notte.
Sì, certo. E poi devi pure considerare che Craven, diciamo, è molto abile, perché per esempio su questo primo personaggio di David Hess, lui poi costruirà l'assassino di adolescenti di Nightmare, Freddy Krueger.
Certo.
E praticamente ne fa quasi una versione, questo è un
assassino più psicopatico, diciamo.
Sì, ma anche più soprannaturale, no? Cioè,
certo.
Che poi metterà degli elementi, e in effetti Nightmare, anche dal punto di vista cinematografico, che uscì poi però anni dopo, è molto più compiuto.
Certo,
però
certo.
Questo David Hess, che in questo film qui, diciamo, rappresenta questo assassino, questa specie di, diciamo, di come dire, Krug, no? Lo chiamano Krug,
certo,
Stillo,
certo.
Krug, e diventerà poi Krueger, Freddy Krueger, che sarà poi appunto.
Quindi la radice è quella.
Esatto, la radice è quella, quindi lui si autocita, perché non dimentichiamo, ripeto, è un severo cinefilo, insomma, credo.
Senti, ti avevo interrotto quando accennavamo al discorso della figura dei due poliziotti che sembrano veramente,
sì,
Gianni e Pinotto.
Ridicoli, sì, infatti.
Per, diciamo, tra le tante che ne combinano, a parte sottovalutare totalmente il problema emerso, sì, sì, perché vengono subito messi al corrente da parte dei genitori della ragazza, ma loro minimizzano, cercano quasi addirittura di scoraggiare, sì, sì, qualsiasi forma di, come dire, di preoccupazione aggiuntiva. Rimangono senza benzina dentro la macchina,
sì, rimangono senza benzina,
pensano solo a fare la merenda.
Sì, fanno la merenda, poi a un certo punto uno addirittura si china per terra per sentire i rumori, dice, forse così riusciamo a sentire dei rumori, insomma, dice, ma che sei, un indiano, insomma, è anche una presa in giro.
Sì, sì, è una parodia, però è sintomatico, diciamo, come dicevi te, di una scarsa considerazione delle forze,
allora,
dell'ordine.
Praticamente Creven ce l'ha col mondo progressista, dicendo che sono ipocriti, e le ragazze, che sono le uniche per cui lui empatizza, le uniche, sono agnelli sacrificali. Quelli sono dei balordi assassini senza pietà, assolutamente delle bestie. I genitori, che progressisti, sono assassini esattamente come loro. I poliziotti sono degli incapaci, quindi non possono far fronte. È un film nichilista totale, cioè non si salva nessuno. Ripeto, l'unica forma empatica che va di Creven va verso queste due povere ragazze, che però sono perfette per la loro ingenuità come agnelli sacrificali. Quindi, certo, è un film nichilista, ecco, definiamolo così.
Senza speranza, tra l'altro.
Senza speranza, cioè, perché alla fine, quando la polizia arriva, trova che c'è stato un massacro generale, capito? Non si salva più nessuno, si salvano solo loro, insomma, ecco, i genitori.
E immagino con che spirito continueranno a vivere, tra l'altro.
Appunto. Quindi è un film amaro, dove viene così ridicolizzato, diciamo, e il messaggio che ne arriva, sì, è sicuramente un messaggio reazionario, questo è logico, che non è che l'America era solo questo, però è vero che esistevano questi assassini seriali, esistevano e poi sono esistiti poi nel corso degli anni, insomma, questi casi estremi. Che sì, poi non, sì, solo in America, ma insomma, ci sono, per esempio, segnalo delle serie televisive, per chi è più giovane magari c'ha attenzione, bisogna molto attenzione per le serie televisive, ce ne sono due molto serie che stanno facendo in questo periodo su Netflix. Una riguarda appunto il famoso mostro di Milwaukee, che è Dahmer.
Sì, ne ho sentito parlare.
Che tra l'altro io l'ho visto, è molto bello, è molto fedele proprio, perché è quasi un'indagine sociologica, davvero molto molto seria. E l'altro è Mindhunter, che è praticamente lo studio da parte di poliziotti della scientifica del carattere e delle motivazioni psicologiche dei criminali.
Certo.
Sì, è tratto dai libri di Michael Douglas, che è stato un poliziotto dell'FBI specializzato nei serial killer, che ha fatto 30 anni di esperienza. Quindi, voglio dire, queste cose in America sono successe davvero.
Sì, sì, beh.
Cioè, ma non solo in America, nei paesi anglosassoni.
Ma adesso so di sfondare una porta aperta, ma un paese in cui circolano quel numero così elevato di armi da fuoco,
infatti,
è abbastanza inevitabile che ciò
accada. Inevitabile e molto facilitato, sicuramente, insomma.
Caro Marcello, sono le 14.35, come sempre mi corre l'obbligo di richiamare all'ordine la nostra rubrica, e appunto, che ricordo, oggi si è occupata del film L'ultima casa a sinistra, come tutto quello che stiamo trattando in questo 2022, pellicola del 1972, regia di Wes Craven. Il commento sonoro che ancora scorre sotto la mia voce è quello di David Hess, a cui dedicheremo lo spazio per un ultimo brano alla fine della nostra rubrica, che porta questo nome, Visti in prima visione, proprio per il fatto che il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi ebbe l'opportunità, all'epoca della prima uscita nelle sale dei film di cui stiamo parlando, ebbe l'opportunità di assistere alla proiezione in sala cinematografica. Di che cosa parliamo? In quale sala cinematografica avevi avuto l'opportunità di vedere questo film?
Alla Pinedo Sacchetti c'era un cinema, tra l'altro era pure molto bellino, che si chiamava Colorado.
Pensa un po'.
Che si è perso nella notte dei tempi, purtroppo dei primi che ha chiuso. Invece era un cinema sicuramente grande, abbastanza grande, con un buono schermo, diciamo, era anche con una buona acustica, mi è stato uno dei primi a cadere.
Purtroppo ne abbiamo contati parecchi in questa rubrica e anche fuori. L'ultimo passaggio, non per questo meno importante, che riguarda Visti in prima visione, è il giudizio di Marcello Gerardi in stellette da 0 a 5, compresi i mezzi voti, giudizio che viene mutuato dalla classificazione operata dalla Webzin Slocalt, il lento fluire del sapere, di cui Marcello è storico collaboratore. Quante stellette, Marcello?
3 di stima. Diciamo così,
sì.
Perché questo autore poi indubbiamente è rimasto nella storia del cinema. Insomma.
Sì, questo diciamo ha qualche passaggio un po' che pecca di ingenuità, se vogliamo.
Sì,
no?
Assolutamente sì. Però nel complesso è un cult movie che per la sua, diciamo, anche originalità del tempo, no?
Va ricordato,
tutto sommato,
certo.
Va ricordato, è un film, diciamo, accettabile.
E quindi ci salutiamo con Marcello Gerardi, che ovviamente ringrazio, al quale do appuntamento a una prossima puntata di Visti in prima visione, sempre all'interno di RadioCittàAperta.it, con un terzo estratto dalla colonna sonora The Last House on the Left, autore, appunto, abbiamo detto, David Hess.
Sì, perché era anche un musicista, David Hess.
Certo, e il brano si intitola Water Music, sottotitolo Sadie and Krug, che è appunto diciamo la radice dalla quale poi uscirà fuori Freddy Krueger del famoso Nightmare
dal profondo della notte, che era un bel film.
Benissimo, allora grazie ancora Marcello e buon pomeriggio.
Buon proseguimento, Fabrizio.
RadioCittàAperta.it, la tua radio online.